oggi è arrivata insomma la decisione, quindi Moreno Longo è il nuovo allenatore del Torino. Ne parliamo con uno che Torino conosce molto bene, che ha vestito la maglia del Toro, Marco Ferrante,
una leggenda del Torino. Ciao Marco,
buon
e tanti auguri.
Tanti auguri.
Buon pomeriggio a tutti.
Oggi è il compleanno di Marco Ferrante, però Marco, direi, per te il 4 febbraio ha un valore evidentemente speciale, per il Toro rappresenta un po' la chiusura di un'epoca, quella con Walter Mazzarri, risoluzione consensuale del rapporto, sì, tra Mazzarri e il Torino, ed è un vero peccato perché se quest'anno il Toro ha avuto un rendimento altalenante, non va dimenticato comunque, soprattutto la scorsa stagione, ciò che di buono ha fatto Mazzarri sulla panchina del Torino.
Sì, infatti è abbastanza anomala come situazione, perché secondo me passare da una stagione così esaltante come l'anno scorso, dove il reparto difensivo era la forza principale del Torino, quest'anno invece è un colabrodo, perché è abbastanza incommentabile da spiegare il tutto, no? Una squadra, sì, importante non può prendere 15 gol in una settimana, cioè, voglio dire, è abbastanza imbarazzante. Io penso che la scelta fatta dal presidente e il coach sia la cosa migliore, no? Per il quieto vivere, per la piazza, per l'ambiente, anche perché si è scelto comunque non un traghettatore da qua alla fine, ma sicuramente un ragazzo che è cresciuto col Toro, sì, ha vinto anche con la primavera, sì, ha fatto un percorso importante, invocato da tutti i tifosi, perciò mi auguro che sia un percorso importante per lui.
Tra l'altro Marco, correggimi se sbaglio, tu e Moreno Longo avete condiviso lo spogliatoio, no? per qualche mese.
Sì, se non sbaglio anche per qualche anno.
Ah, ecco.
Comunque lui era giovane, aveva dei ragazzi sicuramente più esperti di lui davanti. Comunque sempre un lottatore, uno che in campo, pur essendo giovane, dava sempre consigli. Un cuore Toro, dai. L'aggettivo giusto per identificare un ragazzo che pur da pochi anni, che comunque allena, ha fatto già delle cose importanti.
E che poi ha dimostrato nel settore giovanile del Torino, vincendo il campionato, la Supercoppa, poi alla Pro Vercelli, poi al Frosinone, di avere anche un'idea di calcio piuttosto chiara, una filosofia piuttosto riconoscibile. Però ecco Marco, proprio lo spirito Toro in queste settimane è mancato, è sparito. A tuo avviso perché?
Guarda, ripeto, la prima volta che sono in difficoltà anche nel rispondere a queste domande, perché io ho avuto modo di vedere sia la partita con l'Atalanta, sia il 4-0 a Lecce, sia il 4-2, seppure supplementare, nonostante tu abbia fatto una buona prestazione a San Siro con Milan. Però una squadra rinunciataria, una squadra che sicuramente anche quando attaccava senza voler far male all'avversario, attaccava perché doveva attaccare. Ogni qualvolta che gli altri invece si proponevano in avanti, la difesa era sempre in enorme difficoltà. Io non so se si è spenta proprio la lampadina o se non si credeva più in quello che proponeva l'allenatore. In certe situazioni ci sono passato, però sicuramente, indipendentemente, anche se tu non condividi più quello che ti dice il tuo tecnico, sicuramente comunque tu rispetti una maglia, tu devi avere un po' di amor proprio. Perciò c'è stato proprio un calo totale, ma in tutti i reparti, perché a volte è troppo limitativo dire che è sempre colpa della difesa, no? Perché secondo me anche il centrocampo non supportava, gli attaccanti non facevano quello che dovevano fare. Secondo me è un discorso generale che non ha funzionato al Toro. E non saprei darti una spiegazione il perché e il per come, perché io penso che sia in tutta la storia del Toro forse uno dei momenti più difficili.
Assolutamente sì. Ricordiamo allora che Moreno Longo è un ragazzo del Philadelphia, è stato campione d'Italia con la primavera del Toro, quindi da questo punto di vista ha un bel percorso e ha una grande voglia di dimostrare. Però io voglio rimanere sull'attualità, cioè fino a oggi, fino a quando c'era Mazzarri. 22 partite di campionato, 27 punti in classifica. Cioè, secondo te questo Toro, sinceramente, che squadra è e cosa potrebbe valere in condizioni normali? Cioè, è una squadra che può avvicinarsi all'Europa League per come è stata costruita oppure no, Marco?
Ma guarda, inizialmente sì, perché saremo bugiardi oggi, vedendo la classifica e per quanto fatto, a dirti il contrario. Inizialmente sì, perché l'anno scorso ha fatto un campionato importante e diciamo che la rosa, l'organico è cambiato di pochino, quasi niente, anzi, è stato forse l'innesto di qualche giocatore che a mio avviso può essere importante, ma non ha ancora dimostrato quello che possono. Però il problema secondo me è il discorso della che non so, adesso è una coperta un po' corta, no? Non so se l'anno scorso hanno fatto benissimo oppure il Toro Vero e il Toro di quest'anno. Hanno anche la sfortuna che comunque il Napoli non è più quello dell'anno scorso, perciò sicuramente tirerà una volata per raggiungere un posto in UEFA. Perciò il cammino del Toro è molto tortuoso, che secondo me deve finire questo campionato il prima possibile dignitosamente, ma secondo me è un po' proibitivo pensare che il Toro possa raggiungere l'Europa League.
Tra l'altro, Marco, ci sono anche delle situazioni molto particolari se analizziamo i movimenti di mercato di fatto dell'ultimo anno del Torino, cioè tra gennaio 2019 e gennaio 2020, con la maxi sessione estiva. Sostanzialmente il Toro non ha fatto mercato nelle due sessioni invernali, in entrata quantomeno, e in estate ha preso Verdi e l'Axalt se n'è già andato e Verdi sta rendendo al 30% delle sue possibilità. Questo credi che possa far immaginare, io non dico anche di un passo indietro di Urbano Cairo, però insomma è un po' un allarme questo che suona.
Ma guarda, tante verità purtroppo noi non le sapremo mai, perché sono solo in testa del presidente. Sicuramente dal mercato si è smosso poco, e quello che si è smosso male ad oggi, perché Verdi secondo me è un acquisto oneroso, un giocatore importante che secondo me ha delle qualità e caratteristiche che davvero possono servire al Toro, però oggi si è visto un po' pochino, no? Anche per quanto speso. E poi, visto che non si è andato su altri giocatori, anche a centrocampo, secondo me che il Toro ha bisogno di un play oppure di un supporto a Belotti ulteriore, visto che è un po' tenuta stagna, perciò non vorrei che ci fosse dell'altro, come tu hai accennato, e noi non sappiamo. Certo. Questo però, tante verità purtroppo, sono sensazioni. Le sensazioni sono come hai detto te. Che mi sembra strano, perché è una squadra che secondo me vorrebbe raggiungere un obiettivo importante, anno dopo anno deve aggiungere un pezzo al mosaico, no? E il Toro quest'anno non l'ha fatto.
Assolutamente. Voglio portarti sugli attaccanti della nazionale, dove ovviamente il Gallo Belotti è uno degli artefici principali di questo lavoro di Roberto Mancini insieme a Ciro Immobile. Però attenzione, perché c'è una differenza importante. La Lazio naviga in quartieri altissimi, se domani batte il Verona è seconda da sola. Immobile, 25 gol in 21 presenze, 9 calci di rigori. Per quanto riguarda Belotti, invece gol 9 in 20 presenze, di cui 5 su calcio di rigore. Questo può penalizzare Belotti rispetto, diciamo, a quelle che possono essere scelte di Mancini, o secondo te sono ancora alla pari nelle gerarchie del CT per l'europeo? O è ancora presto?
No, sicuramente è un po' presto, perché mancano ancora diverse partite, l'europeo è molto lontano. Però secondo me sono 2 punti fede della nazionale. Purtroppo con Mancini o gioca uno o gioca l'altro.
Sì.
Secondo me oggi è avanti anni luce Immobile, no?
A livello di realizzazione sì, è anche aiutato e supportato da una squadra che veramente gli dà una grande mano, bisogna dire.
È anche figlio della classifica, figlio del gioco della Lazio, che comunque il ragazzo è sempre messo in condizione di andare al tiro 6-7 volte a partita, perciò se sei bravo 1-2 gol, non dico che li fai sempre, ma quasi, a differenza di Belotti, che a volte le occasioni deve costruirsele, crearsele da solo. Perciò sono 2 club totalmente diversi. Uno è messo più in condizione di poter far bene, l'altro un po' meno. Però alla fine comunque io penso che CT conosca per file per segno le caratteristiche di questi 2 ragazzi, che con la speranza che ci facciano gioire agli europei e che arrivino con una condizione importante, quello soprattutto.
Marco, tornando invece al Torino, è ovvio che nei risultati positivi degli ultimi anni del Toro ci sono tante componenti positive. Una indubbiamente è quella di Gianluca Petrachi, che è stato sostituito da Massimo Bava. Ti chiedo se a tuo avviso anche la perdita di uno dei creatori del Toro, di Mazzarri e non solo, può aver inciso anche in questo senso quasi così di disorientamento della proprietà, dell'allenatore, del gruppo.
Ma guarda, vorrei parlare di Petrachi, perché secondo me Torino si è parlato bene, male, ma secondo me alla fine, se uno tirasse una riga, è uno che ha fatto
un grande lavoro, sono d'accordissimo.
Un grande,
sì,
lavoro.
Sì, sì.
Perché Torino comunque è una piazza difficile, dove c'è sempre dello scetticismo, dove appena si compra un giocatore anche come investimento, è colui che è messo in condizione di poter giocare non fa bene, si dà sempre colpa al direttore sportivo. Questo è un po' l'importanza del ruolo, no?
Sì.
Però io penso che comunque si è rotto un qualcosa tra le parti, tra Petrachi e Cairo, perché se no non penso che Petrachi, indipendentemente di andare in un club con altre ambizioni, avrebbe cambiato città. Si è rotto un qualcosa e allora si è deciso di cambiare, ecco. La poca esperienza di Bava, secondo me, non ha influito sulla classifica del Torino di oggi, perché secondo me l'ossatura è rimasta tale, ok? È cambiata solo un po', non so, la mentalità, alcuni fattori, ma secondo me è troppo limitativo dire che se oggi il Toro ha una situazione delicata di classifica è colpa del direttore sportivo, perché poi alla fin fine chi va in campo, i primi attori sono sempre i calciatori. Se i calciatori vengono meno, alla fine in primis paga l'allenatore, perché tu non puoi mandare, certo, via 24 o 25 giocatori. Potresti mandare via anche il direttore sportivo, ma comunque alla fine chi va in campo sono sempre i calciatori. Perciò è giusto che, ti ripeto, io parlo ancora un po' come se fossi calciatore, è giusto assumersi delle responsabilità, anzi oggi le responsabilità sono maggiori, perché hanno mandato via l'allenatore e vediamo se il problema è l'allenatore. Se i giocatori dovessero fare ancora male, poi alla fine tu non puoi mandare via 25-26 giocatori.
Sì.
Fino alla fine, e vorrà dire che dopo li tiri una riga nel dire abbiamo sbagliato qualcosa.
Bisognerà vedere, perché per esempio alla Fiorentina, quando è andato via Vincenzo Montella, è arrivato Beppe Iachini e la Fiorentina si è trasformata in squadra. Poi chiaramente ha vinto delle partite, ne ha perse altre due tra Coppa Italia e campionato, però si è vista una reazione da parte del gruppo. Quindi adesso capiremo se effettivamente c'era anche qualcosa magari con l'allenatore, o probabilmente il rapporto si stava deteriorando. Però rimanendo sempre al Toro, Simone Zazza, 3 gol. Anche lui è, secondo me, un grande talento come giocatore, perché ha dei numeri. Zazza non ha mai fatto un gol banale nella sua vita, secondo me, Zazza, perché è un giocatore che ha grande tecnica e grande qualità. E ultime ore di mercato, Marco, sembrava che potesse andare addirittura, no, all'Inter, nell'operazione dell'attaccante di riserva, e poi insomma non hanno trovato l'accordo. Un tuo pensiero?
Ma questa è la dimostrazione che comunque all'Inter non sono stupidi. Si parla di un giocatore importante, secondo me questa qua, per quanto mi riguarda, non è la sua piazza, è stato visto con scetticismo.
Cioè, dici, Zazza non è forse, diciamo, la piazza ideale il Torino per lui?
Ma guarda, per quanto mi riguarda, conoscendo le caratteristiche, la fame e la cazzutaggine in gergo calcistico del giocatore, non appena l'hanno preso io ero iper felice, perché comunque secondo me poteva rispecchiare il cuore Toro, no? Un giocatore che comunque suda 7 camicie ogni volta che gioca, da sempre al 100%, come hai detto te bene prima, non fa dei gol banali, non è un giocatore, non dico completo, ma quasi, e al Toro ci stava molto 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 bene. Però non so il perché e il per come, ragazzo, secondo me non è che non si è ambientato, non ha espresso il suo valore. Adesso ho sentito, secondo me, io penso che la sfida di Moreno Longo è anche ritrovare un giocatore del genere, perché per me è un valore aggiunto a supporto di Belotti, perché non si può lasciare sempre il gallo da solo, fine a se stesso là davanti, col supporto degli esterni. Secondo me ha bisogno anche di un supporto con le caratteristiche di Zazza al suo fianco.
Infatti, Marco, un aspetto che ha riguardato molto anche la critica da parte dei tifosi nei confronti di Mazzarri è proprio questo senso di solitudine che un po' circondava Belotti, cioè continuamente circondato dai Berenguer, dai Verdi, a volte dai Laxalt. Però molto spesso Belotti era costretto a sacrificarsi al punto tale da non essere mai pericoloso, e qui si spiegano anche solo i soli 4 gol su azione in questo campionato.
Certo.
Ma guarda, lì è una coperta corta, anche perché Mazzarri, diciamo che non è suo costume giocare con gli attaccanti di ruolo,
sì,
no?
È vero. Sì, sì.
Perciò è andata avanti con la sua metodologia di gioco, nonostante dei malumori interni, non solo di Zazza, ma secondo me anche io, se mi rivedessi in Belotti, io preferirei che giocassi un attaccante con quelle caratteristiche a fianco a me, perché comunque prenderei meno botte, prenderei più spazi e sicuramente potrei fare più gol. Però non capisco il perché e il per come. A volte secondo me ci vorrebbe anche qualche bel confronto da qualche giocatore che abbia personalità e capacità dialettiche nel parlare con l'allenatore, nel dire che a volte è un vantaggio giocare con due punte, no? A discapito forse di qualche contropiede di troppo, però secondo me non capisco il perché e il per come non abbia adottato mai o tranne qualche episodio di giocare con due punte.
Marco, tu sei stato anche all'Inter, noi abbiamo parlato per un mese della campagna acquisti dell'Inter, è arrivato Eriksen, è arrivato Moses, è arrivato Young, poi alla fine, diciamo così, si cercava anche una punta centrale, Giroud è stato ad un passo, poi l'Inter ha rallentato, ha perso l'attimo e poi ha cercato di far qualcosa nelle ultime ore di mercato. E voglio un tuo pensiero, perché conoscendo Conte, proprio soddisfattissimo non sarà, perché un'alternativa a Lukaku lui la voleva, però oggi le alternative si chiamano Esposito e Alexis Sanchez alla coppia centrale d'attacco. Ecco, può essere sufficiente o no per andare da qui alla fine della stagione e soprattutto per cercare di vincere lo scudetto?
Secondo me no.
Quindi la pensi come Conte, non vi siete sentiti, questo ce lo puoi dire. Sì.
Secondo me no, però se ero curioso se fosse arrivato il Giroud per vedere, perché comunque Giroud è una prima donna, è uno che dall'Inter voleva giocare. Visto come stanno facendo,
però scusa Marco, anche quest'estate se fosse arrivato Dzeko, credo che Dzeko avrebbe voluto giocare nonostante Lukaku, no?
Sì, ma Lautaro però non era esploso, ha fatto quest'anno.
Vero anche questo, sì.
Perciò adesso con l'esplosione di questo ragazzo, che sono facendo cose importanti, Lukaku è intoccabile, e Giroud non penso che il suo pensiero è venire a Milano e stare aspettare il suo turno, no? Perché è un giocatore che ha sempre giocato con continuità, perciò secondo me il ragazzo ha anche capito che c'era qualche difficoltà nell'impiego, e questa è la differenza tra secondo me Juventus e Inter, che comunque all'Inter se c'è qualche giocatore importante fuori subentra qualche malumore, no? E invece la Juventus tutti zitti e pedalare, perché un giocatore come Higuain che giocherebbe, Higuain di oggi e non dell'anno scorso, giocherebbe tutte le squadre d'Italia o del mondo, sta in panchina e sta zitto, voglio dire, no? Anche perché Ronaldo come fai a metterlo fuori? A differenza di altri giocatori che secondo me si possono allenare, ma mai Ronaldo, perché non so se ce l'abbia sul contratto, perché è abbastanza nuovo, molto qui gioca anche le amichevoli e deve giocare. E giocatori come Higuain sanno tutti, aspettano il loro turno, Dybala o l'anno scorso, faccio un esempio. All'Inter secondo me non c'è ancora questa mentalità vincente, ok? Che tutti arrivano e vogliono giocare, purtroppo giocano 11, se tu hai un parco giocatori importante davanti qualcuno dovrà stare pure in panchina. Conte secondo me voleva portare questa mentalità e ad oggi per me non c'è ancora riuscito a vincere.
Marco, le ultime battute prima di salutarti e ringraziarti, te ne faccio una anche ripartendo dalla tua esperienza all'Ascoli, che fu una stagione quella memorabile, con un risultato, se non sbaglio arrivaste decimi in classifica,
sì, con
Giampaolo e Silva. Ecco, Marco Giampaolo, a tuo avviso rischia di essersi un po', tra virgolette, bruciato questa sua seconda parte di carriera ad alto livello dopo l'esperienza al Milan? O credi che comunque ci sia ancora, ecco, grande attenzione per ciò che lui ha fatto soprattutto a Empoli e a Genova?
Ma guarda, io conosco molto bene il personaggio, so anche il suo valore. Secondo me è stato uno, io ne ho altri importanti in carriera, ne ho avuti. Secondo me è stato, non dico il migliore, ma ci avviciniamo tanto, il migliore allenatore che io abbia avuto. È abbastanza anomalo, e questo è capitato anche a Gasperini, attenzione. Perché Gasperini ha fatto benissimo in squadre di seconda fascia, se oggi si può chiamare Atalanta di seconda fascia, no?
Sì.
Indipendentemente che comunque è in Champions League. Ma l'Atalanta, tutto rispetto, non può essere ad oggi la Juventus, il Napoli, l'Inter, adesso il Milan è un po' in caduta libera, comunque diciamo anche il Milan. Però quando vedo che questi grandi allenatori, che ha fatto Gasperini anche a Genova e a Bergamo, hanno la fortuna di andare in un club di prima fascia, hanno delle difficoltà. Hanno delle difficoltà, e questo è successo anche a Giampiero a Milano, devo dire che è un allenatore indiscutibile. È successo a Giampaolo al Milan, non è successo ad Allegri, che dal Cagliari è andata alla Juventus. Però ti ripeto, lì dipende anche dal carattere e come tu ti poni con i giocatori.
Eccolo.
Di primissima fascia.
Ecco, e io volevo arrivare proprio a questo, Marco.
settimana di traverso, secondo me è una lunga rischio grosso.
Infatti, Marco, io non vorrei che ci fosse, no, questa sorta di contraddizione in termini nella figura di Marco Giampaolo, che tutti ne parlano, no, bene, strabene a livello, sì, di preparazione delle partite, di preparazione degli allenamenti, tatticamente probabilmente un maestro di calcio, questa è forse la parola giusta, però che poi nel rapporto poi all'interno dello spogliatoio, anche per il suo modo di essere, no, per il suo carattere, non riesca a crearsi un feeling con i calciatori così intenso, ecco.
Ma guarda, secondo me l'analisi è perfetta, conoscendo anche Marco.
Ecco, no, io siccome sento dire questa considerazione,
lui è,
ecco,
è molto preparato delle tue giocate nelle giocate dell'avversario, perché uno che legge benissimo la partita. Lui ha, secondo me, ha un limite, se così si può chiamare, che è abbastanza chiuso, no? Lui va avanti per la sua strada, a differenza di a volte come la possa pensare. Come la possono pensare dei giocatori importanti che vorrebbero confrontarsi con lui. Lui invece deve interagire sempre in prima persona, come giusto che sia, perché l'allenatore, voglio dire, quando lo mandano via, non c'è alcun giocatore che ho mai visto che si mette contro la società nel dire no, un allenatore importante deve rimanere. Questo succede raramente, no? Perciò lui dice: se io devo sbagliare, devo sbagliare con la mia testa e con le mie idee. Può darsi che sia un limite, non scendere a compromessi, però secondo me aprirsi un po' di più con i giocatori. Questo secondo me è uno dei limiti che ricordo io di Giampaolo, se limite si può chiamare, perché secondo me è un allenatore fantastico. Ti ripeto, io a 35 anni ad Ascoli ero a fine carriera, finiva la partita, mi faceva correre il giusto, facevo gol, mi divertivo, e quando l'arbitro fischiava al 90esimo avevo ancora tutte le possibilità per giocare un'altra partita. Perché i giocatori con lui erano felici, erano contenti.
Questo è importante.
È una situazione, perché, Marco, molto simile tra l'altro a ciò che ha vissuto Quagliarella l'anno scorso, sì, che era tuo compagno di squadra, proprio all'Ascoli, con Giampaolo.
Sì.
Bravissimo. Abbiamo visto che infatti Ranieri comunque a volte lo lascia fuori, perché secondo lui ha un'età avanzata e fa fatica come condizione fisica, però secondo me uno che ti fa gol, uno che se lo fa correre il giusto, non dico camminare in campo, ma correre il giusto, con me la penso un po' come Marco, come gioca sempre, perché non fa la differenza.
Allora, non c'è dubbio.
Basta vedere Fabio, ieri ha fatto un gol.
Ah, meraviglia.
Mamma mia, che gol, davvero.
Ma lui ce l'ha, lui è cresciuto con me. Sì. Lui questi gol più strani ce l'ha. Infatti adesso c'è il detto, il gol alla Quagliarella.
Ma poi con la coordinazione, una semplicità, sì, no?
Lui l'ha sempre avuta, guarda, Fabio l'ha sempre avuta. Ha avuto solo un difetto, se così si può chiamare, quando era ragazzino. Faceva sempre pochi gol, giocava sempre bene, dei colpi incredibili, però non era un bomber. Lui, invecchiando, è diventato, ha capito, secondo me, dei movimenti, dei meccanismi, che ha fatto sì che è diventato...
Comunque, Marco, per chiudere il discorso Quagliarella, io l'ho visto quando venne in prestito dalla primavera del Torino alla Fiorentina, che allora si chiamava Florenzia Viola,
in C2.
Florenzia Viola in C2, io ti devo dire la verità, aveva dei numeri già all'epoca, mica da ridere, si vedeva.
Sì, ma lui è un giocatore, ti ripeto, secondo me... inizialmente non era proprio una prima punta, no? Perché mi ricordo che la buonanima di Montonico lo fece debuttare in Serie A, forse contro il Piacenza, lo fece giocare esterno, lo fece giocare esterno, dopo entrò e dopo 10 minuti lo cambiò, perché non c'era più, non ne aveva più. Comunque secondo me lui nasce come seconda punta, poi con l'esperienza nell'arco degli anni è diventata una prima punta eccezionale.
Marco,
è tecnicamente uno dei più forti.
Sì. Nel salutarti, Marco, nel tuo anno a Perugia tu hai avuto Gaucci come presidente?
Sì, ho avuto Gaucci.
Ci lasci con un ricordo ecco, di quell'esperienza e anche del nostro rapporto.
Ma l'aggettivo è vulcanico, nel bene nel male vulcanico. Mi ricordo, me compreso, mise 4-5 giocatori fuori rosa per 3-4 mesi senza aver commesso niente, perché giocammo una partita sottotono, molto particolare. Guarda, io dissi sempre una cosa: io prima di Gaucci stette a Pisa con Ancone Tani, sempre con la buonanima. Una stagione importantissima lì con Ancone Tani, ma dopo essere tornato a Napoli perché ero in prestito, ho detto: ecco, ho giocato a Pisa, adesso con questo presidente posso giocare in tutte le squadre del mondo. E invece mai dire mai, perché poi io ho incontrato Gaucci e ti ripeto, è stata una stagione molto, molto, molto difficile, vulcanico.